Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera a chi ci ascolta da Bologna!
È domenica 22 marzo 2015 e questa è la 256esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Lo scorso fine settimana è stato molto denso. Alcune redattrici del Centro Nord si sono incontrate a Milano e oggi vi serviremo una parte del lavoro prodotto.
Le tre grazie, Ilaria Beretta, Camilla Lattanzi e Roberta Marino, assieme, mi fanno un senso di terrore.
Il tuo terrore, Giuseppe, caro, potrebbe anche essere giustificato. Siamo tre donne molto esigenti. Per esempio, adesso esigo da te la solita rapida carrellata dei contenuti della puntata di oggi.
Oggi parliamo di caprette disobbedienti, fiere del consumo critico ma moderatamente vegan, galline cervellute, un pezzo musicale moderatamente triste ma estremamente coverizzato, qualcosa di commestibile e la consueta rassegna stampa altra animalista.
Speriamo di avervi incuriositi. Alcune puntate fa, anzi parecchie,
quando eravamo ancora giovani e pieni di speranze,
vi presentammo una irresistibile coppia che forse alcuni di voi ricorderanno ancora, la signora Mirtilla e la capretta Giacomina.
Ma come possiamo dimenticare? Tra l'altro c'è anche un video in cui Giacomina tenta di incornarti.
È vero, lo ammetto, ho dovuto anche combattere con lei. Gli anni sono passati e Giacomina è sempre molto combattiva, anche se nel suo gruppo familiare purtroppo ci sono stati dei lutti. Sentiamo un aggiornamento che abbiamo registrato circa 3 settimane fa.
Visti da vicino.
Non mangio mai qualcuno che conosco.
Dopo 2 anni e mezzo, come sta Giacomina?
La Giacomina sono passati diversi anni dalla sua nascita, quindi ha un po' di reumatismi alle gambe. Però il dolore di Luigi è stata una cosa atroce per lei, perché per lei a non avere Luigi, tutti i posti dove andava Luigi, lei ci andava. Era venuto un giorno mia cognata aiutarmi a fare le cose ed era andata in camera di Luigi, ma lei è entrata e ha suonato mia cognata perché non voleva che mia cognata stesse nella camera di Luigi.
L'ha buttata fuori?
Comunque lei adesso un pochino si è abituata, però non è che sia nel suo, perché anche io non è che le dia tutto l'amore che le poteva dare Luigi. Io le voglio bene, la porto a letto, le do da mangiare, la vado ad alzare al mattino, le prendo il fieno, le prendo la paglia, la curo, però
Luigi che cosa faceva di più?
La compagnia. Se Luigi faceva un passo a venire qui, lei c'era dietro. Se Luigi andava di là, lei andava con Luigi. Per lei era una cosa importante. Sarà bella.
È bellissimo.
Ma il muso, ma sarà bello il suo muso.
È espressiva.
È vero.
Espressiva, è meravigliosa.
More. Tutto sommato è ancora molto affettuosa, molto simpatica. E soprattutto adesso che è arrivato il gatto, lei non lo può sopportare. Quando il gatto le passa vicino, lei le pianta di quelle cornate da far paura. È vero che fai così? Non ce n'ho più di caramelle. Qui perché c'eri prima tu, è vero? Perché essendo lei la prima arrivata, vuole sempre essere in prima linea. E poi lei odia molto, molto le persone che vengono qui, perché nel suo cortile deve essere solo lei padrona. Quella dei poliziotti, quella lì è stata, della Digos, è stata la più bella. Avevano cercato di eravamo fuori io e Luigi, sono arrivati quelli che hanno trovato, sai, mia mamma che non camminava seduta, e volevano andare su, due individui andare su per il gas. E mia mamma gli diceva: no, guarda che il gas ce l'abbiamo giù, e loro insistevano. Nel mentre siamo arrivati io e Luigi proprio, sono saliti in macchina, sono scappati. Dopo ho dovuto far denuncia, perché era già successo nelle altre case. Dopo 4-5 giorni sono arrivati quelli della Digos in borghese con le foto. Siccome io e Luigi, anche la mamma li aveva visti ed era molto lucida, vedere se li riconoscevamo. Questi della Digos si sono presentati alla mamma bene, la mamma li ha accolti. Arriviamo a casa io e Luigi, parliamo con questi due, erano in borghese, avevano un appunto. Quando hanno attraversato il cortile, vedo quello lì della Digos che andava via tutto corrido con le mani sul sedere, al che io gli ho detto: ma scusa, ma perché cammini così? Si è voltato, ha guardato la Giacomina e ha detto: mi hai culato prima, adesso non mi culi più. Quei due ragazzi lì della Digos gli hanno proprio detto così.
Chi ha il coraggio di dire che Giacomina, incornando quelli della Digos, non ha fatto la cosa giusta?
A proposito di fare la cosa giusta, sabato e domenica scorsi una corposa parte della nostra redazione si è incontrata in trasferta a Milano per visitare la fiera del consumo critico, che si chiama appunto Fa la cosa giusta. È una fiera che monitoriamo anno dopo anno fino dalla sua fondazione 11 anni fa.
Ma questi consumatori critici che posizione hanno rispetto alla questione animale?
Ma si andava dal tipo che affettava salami simpaticamente pubblicizzati come coglioni di mulo a una piccola rispettabile sezione tutta vegan che abbiamo passato al setaccio raccogliendo tutte le voci che ci sono sembrate più interessanti.
Abbiamo preparato una sintesi di tali voci. Le interviste sono state a cura di Ilaria Beretta, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, ma il faticoso e notevole montaggio è a cura di Ilaria Beretta.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Qui siamo nello stand di agronauticosmetics.com.
Esatto. Siamo un gruppo di 5 ragazzi con competenze differenti. Volevamo creare in realtà una linea di prodotti cosmetici interamente vegana, perché avevamo notato che comunque in Italia, ma anche all'estero, ci sono tante linee di prodotti cosmetici che hanno qualcuno dei loro prodotti che hanno valenza, che hanno filosofia vegana, ma non una linea fatta e finita, completamente vegana.
Ciao, sono Karin di Vegusto. In questo momento sto parlando degli assaggini dei marshmallows vegani, quindi questi dolcetti gommosi senza gelatina animale. Vegusto nasce proprio già nel lontano 1997 come linea alternativa alla carne e al formaggio. Quest'anno è partito anche il progetto Vegan Mama. Ho qua a mio fianco Igor, che è l'ideatore del brand Vegan Mama, nonché
buongiorno a tutti,
direttore del nuovo sito Vegan. Vuole proprio ampliare l'assortimento vegan, non limitarlo solo alle alternative al formaggio e alla carne, ma proprio abbracciare tutto ciò che esiste nel mondo vegan a livello di alimentazione e non.
Siamo vegan tutti, ovviamente, è la scelta prevalentemente orientata al rispetto degli animali. Perché riteniamo che mandare messaggi nel settore dell'alimentazione etici e soprattutto di rispetto verso gli animali sia una condizione fondamentale di evoluzione dell'uomo.
Siamo nello spazio dell'Associazione Vegetariana Italiana e incontriamo Jenny che sta facendo una dimostrazione su come usare Ciufa Mix, che è questo semplice elettrodomestico che consente in due mosse rapidissimamente di autoprodursi delle bevande vegetali. Ci spieghi come funziona?
La modalità è semplicissima: va messa dell'acqua nel bicchiere esterno, mezzo litro, un litro d'acqua, c'è un filtro nel quale viene messo quello che abbiamo scelto per fare la nostra bevanda. Utilizzando il nostro mini pimer di casa andiamo a frullare per un minuto e mezzo, due, non di più, e quindi non abbiamo alcuna alterazione perché non c'è temperatura, lavoriamo tutto a freddo. Dopodiché semplicemente si solleva il filtro dall'acqua, con il pestello che è in dotazione all'interno della confezione si strizza bene la polpa tirando via tutto il liquido, In più quello che rimane di polpa possiamo poi riutilizzarlo in cucina.
Siamo con De Alma Franceschetti della Via Macrobiotica. È un progetto di macrobiotica vegana attraverso un sito e un blog. La macrobiotica classica non esclude niente, nemmeno la carne. Io però sono vegana da una vita e quindi per me è comunque l'alimentazione vegana. La macrobiotica mi ha sempre affascinata, è interessante, ha tutta una filosofia alle spalle, una visione energetica del cibo molto interessante e utile, quindi si va a studiare lo yin e lo yang applicato proprio all'alimentazione.
Tutte queste belle scarpe vegan, per adulti ma anche per bambini. Anche di per che bambini. Marca stiamo parlando?
Stiamo parlando di Caja Vegan, è un'azienda di Novara con 20 dipendenti. 5 anni fa, siccome sono abbastanza vicino al mondo vegan, ho convertito una linea di produzione dell'azienda tutta in microfibra, tutta vegana.
La Casara Veg, formaggi vegetali artigianali. Vi chiamate?
Io sono Luca e lei è mia moglie Vanessa. Vanessa.
Queste lavorazioni io cerco di farle in modo molto semplice. Mi piacciono pochi ingredienti, il più naturali possibili, per cui i nostri strumenti sono il frullatore e la macchinetta sottovuoto e basta.
Buongiorno, con chi sto parlando?
Con Gianni Porro, sono pensionato e mi occupo per amore di costruire nidi artificiali, mangiatoie per uccellini, per scoiattoli, per merli, per coccinelle e insetti vari. È nato vedendo comunque in un parco in Germania gli hotel per insetti, dove semplicemente, ed è stata questa la cosa fondamentale, l'aver visto e letto su questo cartello "siediti e ammira".
Troviamo interessante e tristemente significativa una notizia recentemente data dai principali quotidiani. A febbraio il velista solitario Matteo Miceli, con la sua imbarcazione a vela autocostruita, aveva addoppiato Capo Horn e la notizia trasudava di patriottico orgoglio.
La sua traversata veniva descritta come particolarmente ecologica, in quanto Eco 40, e questo era il nome della sua imbarcazione autoprodotta, oltre ai pannelli solari, ai generatori eolici e alle turbine acquatiche, aveva imbarcato anche un piccolo orto e due galline per le uova, la bionda e la mora.
Chissà cosa avranno pensato i fanatici dell'allevamento a terra.
Questa deve essere appunto la retorica di Matteo Miceli, il navigatore, che non si è fatto scrupolo di toglierle da terra per metterle in barca.
Tristissime le foto di questa fase. Si vede una gallina tutta sola dentro una specie di gabbietta e immaginiamo che uova gustose avrà scodellato per il marinaio solitario.
Già a Capo Horn delle due galline ne era sopravvissuta una sola, cioè la mora, perché la bionda, a detta di Miceli, non ce l'aveva fatta. E chissà se la gallina bionda è caduta vittima del mare o di un tegame con patate che fa molto bio.
Poi a marzo l'esito infausto. Eco 40, la barca a vela autoprodotta ed ecologicamente autosufficiente, è affondata. A Matteo Miceli è andata di lusso ed è stato immediatamente tratto in salvo da un mercantile. Ma purtroppo la povera ovaiola mora è affondata con il barcone a vela.
Questa triste storia è l'ennesimo esempio per noi del rapporto malato tra un genere umano viziato e prepotente e le altre specie animali. Al pensiero di quelle due galline chiuse in barca, Giuseppe, a me viene il mal di mare.
Per farcelo passare, dedichiamo alla bionda e alla mora la ripresa di una vecchia rubrica che abbiamo un po' trascurato, ma che adesso ritorna in auge con una nuova e autorevole veste.
Si tratta di Parla come mangi, una rubrica sul linguaggio specista che tutti utilizziamo senza nemmeno rendercene conto, e siccome le parole descrivono mondi, ma questi mondi anche li creano, riteniamo giusto ripensare al nostro linguaggio per estirpare i luoghi comuni e i pregiudizi di cui è infarcito.
Questa puntata è a cura di Massimo Filippi, lo scienziato filosofo dell'antispecismo che affronta l'odioso detto "hai un cervello di gallina", qualcosa che sicuramente nella tua vita ti hanno detto, ovvero
parole,
ma mangia come
parole,
parli
parole, non solo parole tra noi.
Hai un cervello da gallina è una frase che generalmente soggetti di sesso maschile rivolgono a soggetti di sesso femminile, anche se talvolta può accadere che sia una donna a riferirsi con questa espressione ad un'altra donna. È rarissimo che questo accada all'inverso, cioè che questa espressione sia utilizzata da una donna nei confronti dell'uomo, e quindi è chiaro qual è il referente finale di questa affermazione. È un soggetto di sesso femminile e pertanto questa frase mostra chiaramente l'intersezione che corre tra forme diverse di discriminazione. In questo caso lo specismo e il sessismo che si rafforzano e si moltiplicano tra di loro. Anzi, da un certo punto di vista, in questa frase lo specismo è usato per rafforzare e consolidare una visione sessista della società. Chiaramente questa affermazione è un'affermazione empiricamente falsa per una serie di motivi. Il primo, che le donne hanno cervelli più grandi di quelle delle galline, fattualmente hanno cervelli più grandi di quello delle galline, ma ancora più significativo è il fatto che le galline hanno il cervello che è giusto che abbiano, un cervello che si è sviluppato nel corso di millenni di evoluzione, che permette alle galline, fin tanto che noi non le rinchiudiamo nelle nostre gabbie, di svolgere una vita adeguata all'ambiente in cui dovrebbero trovarsi. Ma infine, forse l'aspetto ancora più importante, che la grandezza del cervello non ha alcuna rilevanza, a differenza di quello che pensiamo, per quanto riguarda le funzioni cognitive che riteniamo tanto importanti. Esiste una lunga storia attraverso la quale l'uomo si è definito come l'animale con il cervello più grande, dove più grande stava a significare più intelligente. Esiste un'altrettanto lunga storia che mostra come in realtà esistono animali con cervelli più grandi, pensiamo agli elefanti e alle balene, ai quali si è cercato di rispondere introducendo una correzione, cioè la correzione delle dimensioni del cervello per le dimensioni del corpo. L'introduzione di questa correzione però ha portato a far sì che di fatto i topi scoiattoli avessero un rapporto dimensione corporea e dimensione encefalica migliore di quello degli umani, per cui si è ricorso a tutta un'altra serie di correzioni che hanno sempre però portato altri animali molto vicini o addirittura superiori agli umani. Ecco allora che ancora una volta ci troviamo di fronte ad un sistema che è stato utilizzato per creare una superiorità con caratteristiche biologiche, una superiorità che in realtà invece nasconde ben altri tipi di interesse. E quindi la frase da cui siamo partiti, è un cervello da gallina, è una frase che, pur passando spesso inosservata e pur essendo considerata un luogo comune, un'affermazione banale, nasconde in realtà un vero e proprio mondo di violenza. Direi che questa frase fa parte delle affermazioni che Foucault definiva quelle affermazioni che fanno ridere e uccidono. Fanno ridere e uccidono perché mescolano presunti saperi scientifici con stereotipate considerazioni di stampo morale normalizzato.